Bene, grazie, buonasera a tutti. Allora, il tema demografico, quando si parla di autunno europeo e primavera araba, tutto sommato dice delle cose che alla fine sapevamo già, cioè che ci sia una differenza di comportamento tra le due aree è piuttosto noto. Quello che può essere interessante semmai è capire però la dimensione di questa differenza in maniera possibilmente oggettiva e le tendenze e magari in che misura, fino a quando queste differenze esisteranno, oppure se eventualmente in qualche modo si va verso una convergenza. Io ho fatto un confronto tra due aree così definite. Sud Europa, come vedete, sono questi paesi, c'è di tutto, compreso la Santa Sede, che sono quelli grossi, sappiamo quali sono, e Nord Africa. La dimensione complessiva oggi è 155 a fronte di 209, quindi già, come si vede in maniera molto evidente, c'è stato un sorpasso tra le due aree. Aree che negli anni 50 erano 50 milioni contro 100 milioni, quindi eravamo decisamente superiori noi. Il sorpasso è avvenuto, il sorpasso andrà avanti, il sorpasso si genererà distanze che vanno accentuandosi. Quello che però farei notare, ed è la parte sotto, è che mentre noi, in Sud Europa in sostanza, è un 20% della propria area dell'Europa e rimane il 20%, per quanto riguarda il Nord Africa, adesso ha una quota piuttosto consistente, ma progressivamente rispetto all'Africa va perdendo posizioni. Quindi vuol dire che nell'Africa non è la componente più dinamica dal punto di vista demografico, perché ben sappiamo che le dinamiche vivaci sono quelle dell'Africa subsahariana. Poi naturalmente vado veloce su queste cose che tutti sanno. C'è una convergenza, nel senso che quello che si chiama la transizione demografica, in un certo senso l'avvicinamento tra mortalità e natalità che porta alla crescita zero, ecco, da queste quattro curve lo vedete, e cioè la curva azzurra è natalità loro, nostra, quell'altra ovviamente è Nord Africa, il resto è Sud Europa, sono ancora distanti, però convergono verso la mortalità, in un certo senso insomma si arriva a una situazione, e in prospettiva sarà così, in cui anche l'Africa del Nord, così come è già avvenuto per l'Europa del Sud, arriverà ad avere crescita zero determinata dall'incontro tra natalità e mortalità. Quindi questa è un po' la direzione. Le tendenze di fondo delle componenti, anche qui non scopro nulla di nuovo. Il tasso di fecondità, il numero medio di figli per donna, quello che misura la capacità di una popolazione nel riprodurre se stessa. Ora sappiamo, l'Italia in particolare, ma non solo l'Italia, che siamo largamente sotto il ricambio generazionale, la linea scura e il grafico sotto, siamo Europa del Sud, come vedete siamo largamente sotto ai due figli per donna, quindi non riproduciamo quanto basta per ricostruirci. La cosa non è ovviamente analoga per quanto riguarda l'Africa del Nord, perché i valori sono ancora superiori a due, ma siamo passati dai 7 figli per donna degli anni 50 ai 2,5 di oggi, quindi si va in quella direzione, così come si va in quella direzione rispetto alla sopravvivenza. C'è ancora una differenza, noi campiamo in media 80 anni, cioè il bambino da noi ha un'aspettativa di vita di 80 anni, da loro ha un'aspettativa di vita di 10 anni inferiore, però come vedete entrambe le curve vanno verso l'alto. Questo non è rilevante perché naturalmente poi comporta cambiamenti quantitativi e qualitativi della popolazione. Un elemento che comunque ancora ci distingue è questo, noi siamo quarantenni e loro sono ventenni. Cioè, è stato già ricordato in precedenza, l'età mediana, cioè quella che in qualche modo è lo spartiacque, metà stanno sotto, metà stanno sopra, ebbene l'età mediana per l'Europa del Sud è 42 anni, per il Nord Africa è 25 anni. Quindi c'è ancora questa profonda differenza, anche se, come vedete, l'invecchiamento della popolazione non è solo un fenomeno nostro, ma è un fenomeno di tutti. Quindi col tempo arriverà anche lì, e questa è un'altra di quelle cose da mettere in conto. Volevo soffermarmi su questo che apparentemente è più complicato da comprendere, però a me piace di più, nel senso che è il segnale della differente vivacità delle due aree. Cioè, cos'è questa cosa? Questa cosa io l'ho chiamato il patrimonio demografico, per capirci. Se voi prendete una popolazione, popolazione con le diverse età, tenete conto appunto in funzione delle diverse età, della speranza di vita residua di ciascun abitante e fate la somma, avete il patrimonio demografico di quella popolazione, cioè avete quanti, in questo caso miliardi di anni, quella popolazione si aspetta ancora di vivere complessivamente. Naturalmente il variare nel tempo di questo patrimonio dà un'idea di quanto sia vitali o non lo sia. Ebbene, questo giochino, chiamiamolo così, riferito all'Europa del Sud, mette in evidenza che il patrimonio complessivo è intorno ai 7 miliardi di anni di vita futura, laddove dall'altra parte sono 11 miliardi. Ma quello che credo sia più interessante è, quindi, in media quanti anni di vita residuo aspettano ogni abitante. Perché? Perché noi abbiamo, come Europa del Sud, 43 anni di vita residua, mediamente. E siccome campiamo 80 anni, siamo, diciamo, mediamente oltre il mezzo del cammino di nostra vita. Loro hanno 70 anni di vita media, mettiamolo così, e ne hanno ancora davanti 49-50. Non è rilevante, perché è chiaro che una popolazione che ha un futuro davanti a sé è una popolazione che investe, che gioca il proprio futuro, si sacrifica, se volete, per il proprio futuro. Ecco, noi non siamo così, e noi dobbiamo faticare, perché dobbiamo lavorare per un futuro che tutto sommato non è enorme, e loro hanno comunque questa prospettiva maggiore. La cosa non è rilevante. Peraltro il loro patrimonio cresce, quello che ho chiamato il PIL demografico, eh? Ogni anno ogni paese produce un pezzo del proprio futuro. Ve lo faccio vedere sull'Italia, eh? L'Italia, il PIL demografico dell'Italia, cioè se noi prendiamo nell'anno 2010 e contiamo quanti anni di futuro sono stati prodotti dalla popolazione italiana e quanti poi sono stati consumati per qualcuno che muore e per il vivere, ecco, il bilancio è questo. La popolazione italiana ha un PIL demografico di 61 milioni di anni vita e ha consumato nel 2010 59 milioni di anni vita. Quindi in qualche modo siamo rimasti attivi. Però provate a vedere la differenza tra le due colonne di sinistra. Il contributo, anzi no, non ce l'ho qui, il contributo dei flussi, no, cioè, il contributo dei flussi netti di immigrazione, ed è il penultimo da sinistra, copre la bellezza di 16 miliardi. Insomma, in poche parole, la popolazione italiana è vero che è in equilibrio, ma dei 61 miliardi che ha prodotto di futuro, di proprio futuro, ne ha importati 16 milioni attraverso la migrazione. Ecco, questa contabilità ci dà un'idea del noi siamo abituati a volte a fare il conto nati morti, che è dalla parte sopra. Se facciamo il conto nati morti, ripeto, l'esempio è sull'Italia, 857.000 morti, 562.000 nati, la differenza fa ridere, 4% in meno, chi se ne importa. Proviamo a ragionare col discorso di prima. Se andiamo a contare il potenziale degli anni di futuro prodotti, 45 milioni attraverso le nascite, e gli anni consumati, 59 milioni, il deficit non è il 4%, è il 32%. Ecco, questa è l'Italia, questa è l'Europa del Nord, o del Nord, insomma, la parte mediterranea dell'Europa. A fronte di questo, naturalmente, c'è, e vado verso il finale, c'è una popolazione che è decisamente molto più vivace. È vero che dobbiamo condividere l'invecchiamento, quindi che la componente anziana cresce, però come vedete noi cresciamo a un certo ritmo, il Nord Africa cresce a un ritmo decisamente diverso, ma soprattutto la grande differenza è qua, è quella dei giovani, è stato ricordato prima, uno dei motori del cambiamento. Beh, i giovani nel Nord Africa, 55 milioni salgono a 68 milioni, i giovani del Sud Europa 31 milioni, 24 milioni, proprio tutta un'altra storia. E questo è, a mio parere, la profonda differenza, ed è quello che in qualche modo poi potrebbe spiegare i flussi migratori e quant'altro potrebbe venire fuori in seguito. Queste ultime due cose mettono in evidenza l'elemento differenziante, cioè la variazione della fascia 20-34 anni. Allora, come vedete, nel Nord Africa l'effetto generazionale, cioè la differenza tra chi entra tra i giovani e chi esce dai giovani, è e sarà in prospettiva sempre positivo. Semmai sarà negativo l'elemento immigrazione, che è la riga che sta sotto la linea. Nell'Europa è esattamente il contrario, cioè noi abbiamo, come dire, un contributo in termini di giovani che arrivano, ma abbiamo e avremo un ricambio generazionale fortemente negativo. Il finale della storia è il seguente. Allora, abbiamo visto le profonde differenze, e allora a questo punto si tratta di capire come eventualmente favorire la gestione di queste differenze e la valorizzazione di queste differenze. In demografia c'è un concetto che è quello del dividendo demografico, è sostanzialmente questo. Si dice che i paesi del Nord Africa, ma forse ancora più dell'Africa subsahariana, stanno e vivranno in prospettiva un periodo di apparente tranquillità dal punto di vista demografico, in questo senso che avranno meno giovani, perché comunque la natalità è scesa, ma non avranno ancora anziani. Avranno un forte potenziale in termini di forza lavoro, ma non grandi carichi dal punto di vista del welfare. Ecco, questo è il loro dividendo demografico. Questa è la grande opportunità che dura, è una finestra aperta ancora per un paio di decenni, poi cambia anche da loro, come vedete. Ebbene, è la grande opportunità che si presenta a questi paesi. Vale per il Nord Africa nel complesso, vale, qui lo vedete, per i grandi nel Nord Africa, per tutti sostanzialmente. Allora, il finale del discorso è sostanzialmente questo. Ci sono le differenze. Dobbiamo decidere se trasformare la popolazione da peso, da fardello, a opportunità. Ecco, la vera scommessa per gli equilibri mondiali, perché poi l'Africa è l'elemento portante degli equilibri mondiali, è proprio su questo. La capacità che potremmo avere nel riuscire a trasformare, magari valorizzando, come ha detto, il dividendo demografico, nel valorizzare le risorse umane, quindi evitare che arrivino i barconi, ma fare in modo che ci sia comunque uno sviluppo capace di valorizzare in loco ciò che è presente in loco.
الخوارج مثلا والمعتزلة والزيدية والعلويين وبعض كثيرة من فرق الشيعة الإمامية إلى آخره تؤمن بضرورة الثورة بل والعنف الثوري كسبيل لإزالة الظلم والاستبداد. أما تيارات الإسلام السياسي الحالي التي نجحت في فرض واقعها السياسي على الساحة الثورية فهي لا تمثل مفهوم الدين الصحيح فيما يتعلق بالثورة من الناحية العلمية، ومن ثم لا يمكن اختزال الدين إلى ما ذهبت إليه هذه التيارات من تفسيرات تتوافق مع منهجها البراغماتي ومفهومها السياسي لعملية التغيير. فالجماعات السلفية مثلا والتي تدعي الانتماء للمدرسة التقليدية لأحمد بن حنبل التي ذكرناها، هذه المدرسة المفترض أنها لا تؤمن بالعنف في التغيير، وكانت تقف على موقف مناهض للثورة حتى اللحظة الأخيرة، وفجأة بمجرد أن ظهرت بوادر نجاح الثورة ظهرت هذه الجماعات على الصورة على الساحة بصورة واضحة وغيرت من خطابها إلى النقيض تماما. ثم ما لبثت أن دخلت معترك السياسة الحزبية غداة الثورة لتزاحم الفصيل الأساسي الآخر المعروف بالإخوان المسلمين والأكثر نضجا والأقدم في هذا المجال. والإخوان يأخذون بقول مأثور عن أحد الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي مقتضاه أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، أي أن الله يفرض بالحاكم والسلطان ما لا يمكن أن يفرض بالقرآن. يعني بذلك أن عندما يقل التقوى من قلوب الناس فيكون القرآن أقل تأثيرا من الحاكم. وهذا المشكلة ليست في ما قال الله وما قال الرسول، وإنما المشكلة دائما كانت في الفهم فيما قاله الله وقاله الرسول، لأن هناك كثير من الآيات القرآنية والأحاديث ما يعطي مفهوما معارض لهذا تماما. وهذه الآيات مذكورة ومترجمة في الكلمة، كقوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، أي أن التغيير لا يأتي إلا من الداخل أولا، أو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما تكون يولى عليكم، إلى آخر هذه المعاني. وفي الحقيقة نجد في المفهوم الصوفي حلول عميقة ومبتكرة لموضوع الثورات عموما، وهي أن الأحكام في نظر الصوفية تتدرج دائما ما بين ما يسمى الحقيقة والشريعة أو القدرة والحكمة أو الغيب والشهادة، بمعنى أن الثورة هي قانون إلهي لوا يونيفرسال، في حين فمن هذا المنظور نحن نؤمن بها. أما من حيث الواقع العملي فالثورة تعرض النظام العام والوطن إلى مخاطر ربما قد تودي به تماما، فمن ثم تقف الأحكام هنا موقفا حذرا من الثورة. هذا باختصار شديد. وعلى كل حال أستطيع أن أختم بالقول بأن الثورات العربية لا يزال الحكم عليها مبكرا والأيام قبلة بالمتغيرات. وشكرا ومعذرة على الإطالة بسبب التكلف. شكرا.
Sulla primavera araba, su questa rivoluzione deve essere sospeso perché sono troppo vicine nel tempo e sono soprattutto ancora, come dire, in fieri. È interessante questo excursus sulla cultura islamica, sulla strumentalizzazione del fatto religioso. Anche in Europa, in secoli passati, sappiamo qualcosa sulla strumentalizzazione, per esempio, del cristianesimo a fini politici. Quindi si ritrovano nella tradizione islamica elementi che favorirebbero la rivoluzione, ma in un senso totalmente diverso da quello che potremmo comprendere, no? Leggendo per esempio i giornali, quindi in un senso molto più, se ho capito bene, intimistico, pietistico, no? Piuttosto che politico e sociale. Grazie ancora professor Romani. Adesso la parola al professor Salvatore Zecchini, economista dell'Università di Tor Vergata, per un ultimo intervento sui temi economici, quindi sulle prospettive economico-commerciali aperte dalla primavera.
Il tema di questo dibattito è stato presentato come l'autunno europeo e la primavera araba, che vuol dire parlare sostanzialmente della crisi europea, del fermento in corso nel mondo arabo, che sono due eventi molto diversi nella genesi, negli sviluppi possibili e anche nelle implicazioni. L'accostamento potrebbe addirittura sembrare troppo ardito, se non foriero di cattivi auspici, se non fosse per l'esistenza di singolari analogie di cui è bene che i governanti tengano conto nel loro atteggiare, le loro politiche, tanta la convergenza di interessi tra le due. Quali le analogie tra i due fenomeni che sono degne di considerazione sotto il profilo economico? E qui è necessaria una premessa diversa da quella che abbiamo sentito finora, e cioè il fermento arabo tocca più o meno tutti i paesi del mondo arabo. Tuttavia non possiamo etichettarli sotto un'unica definizione, perché nel mondo arabo noi abbiamo sostanzialmente tre gruppi di paesi: quelli dotati di risorse energetiche e minerarie e poveri di popolazione, quelli dotati di entrambe le risorse e di popolazione, e quelli che sono dotati più di popolazioni che di risorse naturali. Quindi, volendo affrontare il tema di questo confronto, penso che bisognerebbe limitarsi solo ai paesi del Nord Africa, dove troviamo esempi di due categorie, cioè paesi che hanno un'abbondante popolazione e non sono così dotati di risorse petrolifere e minerali, e paesi invece che hanno molte di queste risorse e poca popolazione. Dove stanno le analogie? La prima sta nel parlamentamento economico, e qui bisogna ammettere che il grande fermento arabo nasce sì da un anelito di democrazia, ma c'è anche un anelito a migliorare il tenore di vita, un miglioramento che pervada tutta la società, che sia equamente condiviso tra i vari strati sociali, piuttosto che concentrarsi su alcuni segmenti della popolazione. E questo anelito nasce, come in parte è stato accennato, da un confronto col vicino europeo, che ha mostrato al mondo arabo che è possibile coniugare democrazia e progresso economico e sociale. Com'è naturale attendersi, la primavera araba non ha portato finora maggiore ricchezza, ma piuttosto maggiore incertezza, maggiore disoccupazione, nuove spinte all'emigrazione, stasi negli investimenti e nel turismo, peggioramento dei conti pubblici e di quelli con l'estero, rallentamento nell'espansione del prodotto nazionale e dei commerci. Queste sono delle conseguenze molto inquietanti, perché rafforzano una linea di tendenza che si è affermata nello scorso decennio, che mostra una lentezza nella crescita del reddito pro capite e un rialzo della disoccupazione già elevata. Quindi noi ci troviamo di fronte a un problema sempre più urgente: come assorbire questa crescente disoccupazione che è sostenuta da quelle tendenze demografiche che sono state accennate poc'anzi. E qui noi vediamo aspetti di analogia tra quello che avviene nella sponda sud del Mediterraneo con quello che sta avvenendo nella sponda nord, ovviamente partendo da posizioni molto diverse. Abbiamo un rallentamento economico europeo, un rallentamento grave, ed è un rallentamento che interagisce pesantemente con quello dell'area della sponda sud del Mediterraneo. E qui vorrei citare una stima che è stata fatta recentemente dal Fondo Monetario Internazionale con riferimento all'area europea e all'area del Medio Oriente e del Nord Africa, che tende a mostrare come la recessione in corso nell'economia europea porterà ad una riduzione di 3.25 punti della formazione di reddito nazionale nell'area MENA cioè un abbassamento di 3.25 della linea di tendenza di crescita del prodotto nazionale di questa area. Sono i canali del commercio internazionale, del turismo, delle rimesse immigrati, dei flussi finanziari dall'estero, che fanno da meccanismi di trasmissione delle conseguenze nefaste della crisi europea. A questo punto è naturale porsi il quesito: questi aspetti negativi che noi riscontriamo nell'area cosiddetta MENA hanno un carattere transitorio, cioè con il superamento della recessione europea possiamo dare per scontato un ritorno ad una crescita prepotente delle economie che si trovano oggi in una fase di transizione nel Nord Africa? Oppure abbiamo delle debolezze profonde che richiedono radicali cambiamenti nelle politiche di questi paesi MENA, altrimenti non avremo mai questo, diciamo, sussulto di crescita forte? A mio avviso la risposta sta in entrambi questi aspetti. Da un canto il superamento della recessione europea gioverà all'area MENA, ma non sarà sufficiente a riportare queste economie su una traiettoria di crescita sostenuta. Per quali motivi? Se noi andiamo ad analizzare i ritardi dello sviluppo economico di quest'area, troviamo dei fattori molto precisi. In primo luogo, gli impedimenti alla imprenditoria. Il tasso di formazione di nuove imprese in questa area MENA è nettamente inferiore a quello che si riscontra in altre economie emergenti. E noi non dobbiamo dimenticare che l'imprenditoria privata è la chiave di volta per creare più occupazione di quanto non sia stata creata negli ultimi decenni. Secondo fattore, l'eccessiva dilatazione del settore pubblico e delle imprese statali, che altera completamente le condizioni di concorrenza sul mercato. Un'analogia qui con la nostra area in qualche misura. Terzo elemento, le regolamentazioni restrittive del mercato del lavoro e della formazione dei salari, che costringono una grande massa di lavoro nell'economia sommersa. Quarto fattore, e qui devo dirlo, bisogna ammetterlo, l'assenza di trasparenza e di responsabilizzazione nella pubblica amministrazione, l'eccesso di burocrazia, le vischiosità nei sistemi di assunzione dei lavoratori e, last but not least, la corruzione. E qui vorrei citare un elemento estremamente significativo: solo un terzo circa delle donne in età di lavoro partecipa al mondo del lavoro nei paesi MENA. Altro fattore, le falle nel sistema di istruzione e anche di formazione professionale, che non permette alle imprese di attingere a un serbatoio di maestranze qualificate. Ultimo elemento che io vorrei citare è il protezionismo nel commercio sia all'interno che verso l'estero. Ora, in questa elencazione di fattori senz'altro ci sono elementi di contatto con l'esperienza europea, ma questo non vuol dire che l'Europa debba concentrarsi solo ad attuare le sue riforme e non prestare molta attenzione alle riforme necessarie nel mondo arabo. Anzi, io ritengo che sia essenziale avere una sorta di interazione nel condurre avanti questo processo di riforme economiche e sociali dell'area MENA. E qui citerò molto velocemente, perché già il mio tempo è esaurito, 5 punti su cui l'Europa potrebbe impegnarsi. Sottolineo l'Europa, non sto parlando dell'Italia isolatamente. Il primo è sul piano commerciale, dove piuttosto che perseguire i soliti accordi generalizzati di liberalizzazione, generalizzati e asimmetrici, bisognerebbe fare degli accordi molto più settoriali, specifici, basati su una simmetria di concessioni, con l'obiettivo di favorire la partecipazione delle imprese dei paesi MENA alle catene internazionali del valore. Secondo elemento, l'Europa dovrebbe impegnarsi a aiutare questi paesi a migliorare i loro sistemi di istruzione della popolazione e di formazione delle forze di lavoro, in particolare di maestranze qualificate. Terzo elemento, un accordo tra Europa e questi paesi per la protezione degli investimenti stranieri, altrimenti i flussi di capitali verso quell'area non assumeranno la consistenza necessaria per il decollo economico di quei paesi. Quarto punto, uno stretto coordinamento delle strategie energetiche delle due aree, che consenta con opportuni investimenti di venire incontro al tempo stesso al desiderio degli europei di realizzare la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre l'impatto climatico, e dall'altro lato ai paesi dell'area MENA di sfruttare al meglio le loro risorse di gas naturale e di energie rinnovabili. Quinto e ultimo punto di riferimento per un approccio congiunto è quello di una partnership pubblico-privato che coinvolga l'area europea e l'area MENA nelle realizzazioni delle grandi reti dell'acqua, dello smaltimento dei rifiuti, reti energetiche, reti di telecomunicazione. In tutto questo non vi è niente di radicalmente nuovo rispetto al passato. Quello che è nuovo è che la posta in gioco oggi è molto più alta che nel passato, perché il successo della primavera araba e altresì il successo dell'area dell'euro, quella che io definirei la primavera dell'euro, alla fine si misurerà su due piani. Uno, la condivisione democratica del potere di guidare entrambe le società verso mete di progresso, e l'altro, la capacità di rispondere effettivamente sul terreno alla domanda di questi popoli di vedere migliorato il loro standard di vita.
Io sono abituata a persone che non rispondono, non risponderò alla tua domanda. Darò il mio giro. Esatto, faccio quello che fanno tutti i miei ospiti. Intanto diciamo auguri alla Fondazione, il tema è molto interessante. Però risponderò come fanno i politici, cioè mi vedo ancora l'altro. Dunque, non c'è dubbio che c'è un'ovvia situazione di fatto nel vedere che c'è un autunno dall'Europa e una primavera araba. La domanda vera è se la primavera araba sarebbe stata la stessa, con gli stessi effetti, se l'Europa non fosse nel suo mondo. Cioè, e secondo me c'è invece proprio un legame diretto, il gas effetto, che è stato positivo per la primavera araba. Naturalmente quando io parlo del, diciamo, dal punto di vista dell'Europa, non ci si può compiacere dell'autunno del proprio patriarca, dell'autunno europeo, io parlo di autunno occidentale in generale, ma dal punto di vista arabo il diminuire negli ultimi due anni e mezzo del potere del grande controllore occidentale è stato sicuramente un elemento liberatorio che ha permesso alle primavere arabe e al mondo arabo, in prima fase positivamente, nella seconda fase sempre più positivamente, di vivere più liberamente di se ci fossero stati degli interlocutori molto incisivi, molto presenti in questo mondo. Spero di essermi fatta capire, insomma, cioè se noi avessimo avuto un Occidente forte come prima, soprattutto nel Medio Oriente e nel Grande Medio Oriente, noi probabilmente avremmo avuto la moltiplicazione di casi come quelli libici. La ragione per cui noi non abbiamo fatto tante altre Libie, è inutile che ci, insomma, voglio dire, su questo abbiamo essere molto chiari, semplicemente perché l'Europa e gli Stati Uniti sono entrati rapidamente in una fase di crisi e si sono rapidamente ritirati da quello che era il loro tradizionale territorio di intervento, che erano i paesi arabi. Io offro, diciamo, questa mia posizione ed è molto importante secondo me vedere questo, perché pone in una differente prospettiva quello che l'Europa deve fare e quello che stanno vivendo i paesi arabi. In altre parole, il fatto che i grandi protagonisti del Medio Oriente siano indeboliti è il grande elemento di continuità di sviluppo della politica in quella regione. Noi abbiamo avuto prima il grande fermo, la prima guerra del Golfo, che è stato l'effetto appunto dell'Iraq, l'effetto del ritiro della grande influenza sovietica. Secondo me oggi noi stiamo vedendo, non come causa-effetto, ma sicuramente come uno degli effetti laterali, nelle primavere arabe, in quello che sta succedendo in Medio Oriente, uno degli effetti del ritiro della grande influenza del mondo occidentale in Medio Oriente. Questo secondo me è una prospettiva su cui noi dovremmo ragionare. Ovviamente questa cosa è stata positiva per molti versi, perché, diciamo, c'è stata una sola Libia e la Libia è stata, diciamo, un'operazione piuttosto discutibile, diciamo, è stata affrettata, è stata gestita male, non ne sappiamo ancora le conseguenze, eccetera. In generale la debolezza dell'Occidente ha permesso alle primavere arabe di vivere un periodo senza immediatamente doversi confrontare con la vicenda di oddio, stiamo con gli americani o stiamo contro gli americani, stiamo con l'Europa o stiamo solo con il neocolonialismo europeo, eccetera. In questa seconda parte la mia tesi, che poi non è solo la mia tesi, devo dire, insomma, l'ho letta da qualche parte perché non sono una tale fine analista politica. La seconda parte prova questa tesi è il ruolo che sta avendo intorno alla Siria e in generale sulla ricostruzione di tutta la seconda parte delle primavere arabe, l'attivizzazione di una serie di paesi, di cui soprattutto uno, l'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita, voi sapete, tutti gli esperti ce l'hanno qui, ho farsi di là, insomma, io sono anche importante su questi, invece è uno serio. L'Arabia Saudita ha mantenuto, come diceva lui giustamente, anche nella sua espressione di politica estera, l'attitudine della company, della grand company, cioè noi paghiamo qualcuno che fa per noi la politica estera. Abbiamo bisogno di qualcuno che interviene, abbiamo bisogno di qualcuno che ci intermedia, si va a Londra, si paga un grande intermediatore e l'Arabia Saudita fa un'operazione indiretta. Questo è sempre stato, come dire, una grande forza dell'Arabia Saudita. In questo caso l'Arabia Saudita si è mobilitata creando a un certo punto un fronte dei principati della zona interna, non soltanto in forma di autodifesa ma in forma anche, diciamo, attiva, in particolare sulla Siria. Ora, qui non è stato detto, ma in Siria quello che sta succedendo è che l'Arabia Saudita e molti altri paesi, noi non sappiamo ancora il pieno range di questa storia, stanno finanziando i ribelli. Assad ha tutte le sue cause, però non tentiamo di dimenticare il fatto che quello che succede in Arabia Saudita è una guerra civile in cui c'è di mezzo anche fortissimamente la mano di alcuni paesi, di cui l'Arabia Saudita è una. L'altro grande paese che si è attivizzato è stata la Turchia. Questi due paesi si sono attivizzati per la prima volta così fortemente proprio perché l'Occidente non può, probabilmente non sa e ancora non vuole intervenire in Medio Oriente. Per questo, se io devo fare una previsione, vi dico che secondo me il grande cambiamento strategico che noi vedremo tra 10 anni non sarà, non so come sarà scelto l'Egitto, non sarà, insomma tutte queste robe così, ma sicuramente ci diremo una cosa, che questo è stato il momento in cui, grazie alla debolezza dell'Occidente, il mondo arabo si è attivizzato e ha preso per la prima volta il destino della propria politica nelle proprie mani. Se questo va bene o se questo va male, io non lo so. Noi dobbiamo prendere atto di una cosa, che da quando è cominciata la crisi con l'Occidente non abbiamo più una politica estera quasi da nessuna parte. Siamo tutti molto, diciamo, ovviamente stiamo molto a portare noi stessi, anche se nel 2014, perché mi pare che le previsioni sulla ripresa sono spostate dal 2013 al 2014, opportunamente dopo le elezioni del 2013 in Italia, quindi voglio dire, questo è un passaggio interessante, anche se ci fosse una ripresa economica molto presto, io non credo che la politica estera dell'Europa possa essere solo quella di finanziare e di finanziare. Io penso che, come corollario di questo, e ho finito, io credo che dobbiamo dire che l'Occidente, l'America ha qualche cosa in ballo, diciamo, più guardando, passando dalla Cina sul Medio Oriente, come diceva giustamente il modo di guardare, diceva Carsi Marco, insomma, l'Europa deve prendere atto che noi non abbiamo più una politica estera da 2 anni. Quindi, se vogliamo fare un discorso sull'autunno dell'Europa, mettiamoci dentro anche il fatto, mi dispiace di dire a Mistura che purtroppo si è preso questa disgrazia, insomma, la politica estera dell'Europa non esiste.
Mi dispiace di contraddire le aspettative, quelle con... e mi spiego per quale... la primavera araba ha colto tutti di sorpresa, tutti. Io ero allora in Afghanistan, mi vide negli occhi sbarrati dei talibani sui quali cominciavamo a parlare, continuiamo a parlare, e di quelli vicini anche ad Al-Qaeda, per qualche istante mi auguro distaccando, l'occhio perso, perché erano stati colti di sorpresa tutti, noi in Europa, gli Stati Uniti, tutti i paesi arabi, e lo stesso per fortuna Al-Qaeda. In polverone, l'accusa che abbiamo e ci siamo fatti tutti, ma perché avevamo gli occhi chiusi, bene, questo si applica anche a chi avrebbe voluto prendere la bandiera della primavera araba e giocarsela, invece gli è stato tolto il vento dalle vene. Un fatto positivo, cosa riceva l'Europa in quel momento? Anche quando era ricca e capace di avere una politica estera, lavorava sulla stabilità, la parola chiave era stabilità, anche al prezzo di sostenere regimi forse sgradevoli, anche al prezzo di chiudere un occhio sui diritti umani e affari naturalmente. Stabilità e affari, questo è cambiato, l'abbiamo sentito da chi ha parlato prima di noi, nuova generazione, internet, la vera rivoluzione non ha calpestato una sola bandiera israeliana e una sola bandiera americana, non c'entrava niente la demagogia o la retorica del passato, era tutto riguardo lavoro e soprattutto dignità. Ebbene, a questo punto ci siamo riadeguati? Beh, non lo so veramente se abbiamo adesso la capacità di farlo, per questo sono d'accordo con Lucia, la capacità, perché ci sta cogliendo il momento di debolezza economica e quindi anche di capacità politica. E due, perché in effetti la primavera araba ha cominciato a cambiare natura. Do l'esempio, fase 1. Fase 1 è rivoluzione dei giovani e da parte dei tiranni, dittatori, regimi di 42 anni o 44 anni, aspettare che il caldo, che la pioggia, la stanchezza e un certo atteggiamento paternalista sperando che finisse il giovane avesse luogo. Tunisia invece non ha avuto luogo, Egitto non ha avuto luogo, gli altri hanno capito la lezione, Yemen, hanno deciso di invece agire con durezza, Bahrain e ancora di più in Libia, e quello che abbiamo visto sta avvenendo in Siria, comunque per ora una mutazione della reazione dei regimi a quello che appariva in fatti qualcosa di irreversibile, e tuttora lo è. Allora dove siamo noi in queste varie fasi? A parte il fatto che non abbiamo più la possibilità di intervenire in termini economici, forse è anche una cosa dura. Abbiamo la capacità invece di accompagnare, sostenere, accompagnare in migliore maniera questo cambiamento dalla primavera all'estate. E nel mondo arabo l'estate dura a lungo, ed è durata lungo anche nel mondo occidentale quando abbiamo avuto le nostre rivoluzioni. Non ne avviene un miracolo un giorno all'altro, anche quello che è avvenuto in Tunisia, è avvenuto l'altro giorno in Libia, le elezioni in Egitto, dove in effetti si è dimostrata una formula turca, come però le parlare di fratelli musulmani non deve farci paura, a condizione che quello che dicono e che fanno è coerente più o meno con quello che sarebbe le aspirazioni della gente comune, come ho visto anche in Libia. Conclusione, oggi l'Europa ha l'occasione non di sostenere la stabilità ad ogni caso, ad ogni costo e chiudere un occhio, ma fare come l'Italia può fare, e qui c'è un po' di politica estera, da ponte, visto che siamo nel G8, visto che siamo nell'Unione Europea, visto che siamo nel G20 e soprattutto visto che siamo nel Mediterraneo, nei confronti dei paesi arabi che hanno bisogno di essere aiutati gradualmente nella democrazia, con l'economia e con il sostegno alla democrazia. Conclusione, forse è un bene a volte nella vita non avere la capacità di intervenire, perché diamo spazio a loro a rimboccarsi le maniche, cosa che stanno facendo. Grazie.
Questa portata, io desidero prima di tutto ringraziare l'inizio della fondazione per questa nuova apertura. Vediamo ad una politica che respiri o cerchi di respirare con il polmone del confronto interculturale, il confronto anche interculturale. Grazie agli illustri ospiti di questa politica, di Paris, di Arrangiato, il professor Mahama, l'Università di Al-Azhar, il personale del corpo che con Paolo insegnò alcune necessità politiche nel confronto tra il nostro mondo e il professor Fichini, ci ha annunziato, è bravo come giornalista, ma abbiamo scoperto questa sera quando ci fosse necessità che ti trava la risposta che ha fatto. Sottosegretario del nostro governo, un uomo che conosce l'esperienza personale sul campo, una realtà così complessa, non solo, non so se ricorda, sottosegretario, una volta che ci siamo incontrati con la nostra presidenza diplomatica di Kabul, qualche ora dopo che è stato un bombardamento, accedo. Quindi nessuna presunzione di concludere un convegno, qualche considerazione sì. Vado anche io ovviamente per flash, si può parlare di primavera araba, io ho qualche dubbio, perché sono casi molto diversi tra di loro, perché l'evoluzione dei vari paesi non necessariamente sarà la medesima, perché l'Islam non è un monolite, ci saranno tante questioni che poi sposteranno da una ipotesi positiva ad una meno positiva, se non negativa, l'evoluzione della situazione così in Egitto, in Libia, a ciò che sono risultati. Più che parlare di primavera araba, io credo che sia necessario da parte di noi europei, in particolar modo di noi italiani, fare un bagno di realismo, mettere definitivamente da parte la doppia tentazione con la quale in modo alternato abbiamo seguito o saltato gli eventi. La prima tentazione è quella dello scetticismo, mi darà giorno di cui viaggerei quasi più di parte, sono i pochi che lasciavano in verità, c'era anche in ambienti insospettati, costituzione di Dio, ma l'Islam è incompatibile con la democrazia. Poi saremo chiamati a fare i conti con questa realtà così dura da accettare. Certamente è stato detto, c'erano delle tendenze magari inconfessabili nella cosa coloniale, c'era una inveterata abitudine nel garantire stabilità, quindi anche affari economici, ma non neghiamo noi stessi. Quando questo tempo, la cosiddetta primavera araba, ha fatto cadere regimi nei confronti dei quali l'Europa si è in qualche modo assuefatta, c'è stata anche una reazione di timore che avverrà dopo. Il timore che era anche fondato su degli oggettivi di difficoltà. Una sorta di pendolo, contemporaneamente a questo timore, l'entusiasmo ci sia. Pensare che per davvero potesse nascere una democrazia liberale, una democrazia laica, una democrazia plurale. Abbiamo letto con la stessa, ma non per i giornalisti, analisti e osservatori, letto affermazioni che stridevano il segno opposto rispetto a quello che tanto scrivere, che diceva forse rimpiangeremo i regimi che oggi cadono, espressione altrettanto enfatica, come se fosse possibile di punto in bianco salutare la nascita di governi e di società liberali, dai. Fatta questa considerazione, compagno di Renzi, lasciamo da parte questa opposta tentazione, questa opposta tenore, questa opposta speranza, guardiamo con maggior rispetto nei confronti della realtà, quella che è la condizione almeno delle società a noi più vicine, quelle con cui abbiamo anche maggior distanza storica e abitudine quotidiana a contatto. Quindi non voglio, non sarei capace tra l'altro di fare analisi omnicomprensive, anche perché l'Islam non è una politica, parlare della Siria, degli anni può servire certamente in una logica tipo didattico o schematica, stiamo all'insieme di un bagno di analismo affrontato, in realtà tra l'altro molto diversi, potrei fare un'analisi quella dell'Egitto. Dico delle banalità per non sapere cosa è avvenuta, ma ragionare sull'Egitto senza conoscere il ruolo che all'interno di quel paese hanno le nostre madri, ruolo storicamente fondativo della egiziana, in asse, paragonare il ruolo del musulmano egiziano a quello che possono avere le nazioni, che dove mangiare le famiglie create da parti locali, il cibù, è tutto diverso, non voglio avere la Tunisina per una forte influenza di quel paese avuto la presenza francese nel corso del tempo. Allora, all'insegna del realismo, poniamoci un'altra questione. Se oggi la vera sfida è con quali modalità e in quanto tempo queste società, questi popoli, si avvicineranno al modo di vivere occidentale, al modo di vivere europeo. Mi ha fatto particolarmente impressione che i giornali, con la competenza si ha, con gli studi che ha fatto, abbia detto sono popoli che in qualche modo cercano di salire sul carro, sul treno della vostra civiltà, del vostro progresso. Allora, se la questione più o meno è questa, io credo che il punto di partenza del ragionamento debba essere abbastanza è compatibile l'Islam con la democrazia? Sarà il tempo a dare la risposta, certamente c'è una compatibilità valoriale, ma non possiamo negarci un dato di realtà. Ecco il realismo che è il modo di governare l'Europa, non ci deve. La nostra democrazia, come l'abbiamo conosciuta e costruita negli ultimi due secoli, presuppone una condizione che non è propria delle società arabe. non lo dico per sottolineare la superiorità, non c'è superiorità, non c'è dittatura, c'è un'oggettiva differenza. La nostra democrazia, che negli ultimi due secoli presuppone una società secolarizzata, una società che in qualche modo ha fatto i propri valori tradizionali. Il mio caro Gesù vive in una condizione oggettivamente profondamente diversa. E il richiamo alla Sharia, noi occidentali non abbiamo ancora questo, non è il richiamo alla Terra Santa, non è l'invito a prendere le armi, è una considerazione secondo la quale nella unità, nella comunità di credenti, il precetto religioso non può e non deve essere disatteso dalla legge dello Stato. È un assetto profondamente diverso da quello di società laica, di società secolarizzata, in cui il pilastro della nostra democrazia è la netta separazione, la percezione di tutti i cittadini. Non si può pretendere, non possiamo pretendere che questa differenza, che non uso nemmeno il termine ritardo, che già una notte, questa differenza possa essere colmata nell'arco di poco tempo, men che meno possiamo pretendere che questa differenza possa essere colmata con la esportazione di una condizione. Quanti problemi professor Lui si intendeva esportabile alla democrazia, intesa come valori condivisi. I valori non possono essere esportati. Quella considerazione di una società che deve essere divisa nettamente tra sfera religiosa e sfera civile, per maturare il tempo. Io credo che la sfida sia proprio quanto tempo sarà necessario, quali forme di maturazione e di sviluppo di saranno. Nella identità arabo-musulmana la dimensione religiosa è primaria, è consustanziale, fondamentale. Certamente nel tempo evolverà, si attenderà, scomparirà, non lo so, ma il rapporto tra la nostra Europa laica, tra la nostra Europa secolarizzata, tra la nostra società in cui anche per i credenti è ben chiaro la diocesi, anche per i credenti il rapporto tra questa nostra società e le società di regime che fioriranno è un rapporto che dovrà essere costruito nel corso del tempo sulla base della reciproca migliore conoscenza e con l'importanza degli scambi interculturali, dell'università, e con l'importanza di vedere uno sguardo della politica un po' più lungo rispetto a questa. E credo che uno degli elementi sui quali dobbiamo riflettere, perché giocherà un ruolo importante questa trasformazione, questo reciproco conoscersi, uno degli elementi sarà inevitabilmente quello relativo al dato demografico. Il professor Blangiardo ha richiamato i trend demografici, non ha detto perché era sul punto. Inevitabilmente la questione della immigrazione, quindi della integrazione, sarà sempre di più una questione. Aggiungo qualche cosa in più. I figli dei primi immigrati arabo-musulmani nella nostra società saranno inevitabilmente più laici dei padri e delle madri. Possono certamente avere anche delle regressioni, delle alterazioni identitarie che portino ad abbracciare una certa, ma credo che la norma porterà, il numero porterà, non vedo la preponderanza, sarà quella anche delle gente più laici. Come si rifletterà il numero crescente di arabo-musulmani residenti in Europa, residenti stabilmente in Europa, in Italia, cittadini di paesi europei, educati, ma una cultura che ci vai, anche se rispettosi, onorati dei principi dei padri, che si ripeterà nel rapporto con i paesi di origine, con quella stima, con quella identità che in qualche modo è la radice di questi europei, con ascendenze, con culture, con radici dell'altruismo. Io credo che questa sia una delle grandi questioni aperte, proprio perché la demografia determina le conseguenze, ha una sua forza, una sua potenza. E l'ultima considerazione: come noi europei dobbiamo accompagnare senza paternalismo questa fase così densa di incognito, di prospettive e di incognito? Io credo che la cartina di tornasole consisterà sostanzialmente nella verifica degli atteggiamenti su due questioni molto diverse tra loro, che apparentemente non sono collegate, ma che a meno del mio ragionamento hanno, diciamo. La prima è quella di cui tanto si parla, il rispetto dei diritti civili a partire dal rispetto. È una grande questione, non perché nel Corano la donna ha un ruolo inferiore, come dice, non ha mai letto nemmeno la più volgare tradizione, e sì perché nella società non si è organizzata, c'è un ruolo diverso. È una delle grandi questioni sulle quali inevitabilmente occorrerà vigilare, occorrerà evitare che possano essere nei nostri campi delle palesi violazioni di quello che è uno dei principi fondamentali della nostra società democratica. L'altra questione è ancora più intrigante, perché mi accennava Lucia, non c'è ombra di dubbio che l'affermarsi di democrazie endogene, diciamo, di farsi, nel mondo arabo musulmano sta facendo una grande storia positiva. Ci siamo sempre detti che una delle questioni per le quali il rapporto tra l'Occidente e Israele è un rapporto non esatto è che Israele rappresentava la democrazia e certamente positivo che nascano le democrazie endogene nel mondo universitario, non tanto musulmano, ma la cartina di tornasole agli occhi dell'Europa e dell'Occidente sarà proprio il rapporto su queste democrazie avranno con un'altra democrazia. Altra democrazia che non è certamente assimilabile a questa questione, ma credo che sia inevitabile che nel prossimo futuro, quando saranno ancora più numerose le democrazie arabo-musulmane, il rapporto con l'altra democrazia, diciamo non assimilabile allo standard europeo di sostanza, sia una delle questioni che inevitabilmente saranno al centro del dibattito culturale di questo periodo. Ecco perché rifletterne oggi, cercando di guardare un po' al di là del contingente, credo che sia importante, e nella modestia, non solo nella mia capacità, della Fondazione Agenda, è quello che abbiamo cercato di fare fin da questa sera. Grazie.